Intervista di Pietro Cimatti a Roberto, effettuata il 16 maggio 1980.
In diretta da Radio 1, a cura di Gianni Bigliac, buonanotte con la telefonata di Pietro Cimatti.
Buonasera.
Buonasera.
Questa sera, come avete già sentito, c'è un ospite, ma è un ospite particolare. Lo faremo un po' attendere perché così ho bisogno di un breve antefatto. C'è una collina intorno a Firenze dove c'è una villetta isolata. Là si riunisce ogni tanto, da molti anni, un gruppo di amici che si è fatto chiamare Cerchio Firenze 77. Soltanto da pochi anni, 2 o 3 anni che io sappia, il cerchio è conosciuto come il più serio, ma anche il più strabiliante, gruppo di alta medianità, dove avvengono apporti, materializzazioni di oggetti, luminescenze, levitazioni, perfino un caso di smaterializzazione del medium, il quale si chiama Roberto. Ecco, ed è appunto Roberto, il signor Roberto, che vi voglio presentare. Pronto?
Sì, pronto, buonasera.
Signora. Buonasera, buonasera. Dunque, lei è una parola che oggi, medium, è stata sostituita da strumento. Vogliamo usare questa o quella?
Ma come preferisce, per me non fa differenza.
Senta, lei è... so che abbiamo parlato oggi, che è la prima volta in un certo senso che si... così che si espone, così che fa una chiacchierata telefonica.
Senz'altro, è la prima volta.
Come si sente?
Direi un po' emozionato.
Allora, cominciamo proprio sciogliendoci, perché è una telefonata la mia di quest'ora, così sciolta, di rinvolta, da caminetto, quindi le voglio chiedere, lei ha una vita, ha due vite in un certo senso, vuole un po', le prego in breve, se è possibile, vedere come si articolano le sue due vite, una di quel medium che abbiamo detto, potentissimo, e l'altra di uomo normale.
Senta, dunque io ho scelto io di avere queste due vite, perché ho pensato che fosse giusto che io avessi la mia vita indipendentemente da quelle che erano queste facoltà strane che ho cominciato a avere a 15 anni e mezzo. E quindi ho una vita con degli amici, con conoscenti, i quali non sanno niente di queste mie facoltà. E devo dire che sono pienamente realizzato anche in quel senso lì, perché sono funzionario in un ente pubblico, vedo che sono stimato e nessuno sa, insomma, di questa particolare dote. Che...
E poi c'è la dote?
Poi c'è la dote, ecco, e quella naturalmente fino a circa 5 anni fa l'ho esercitata con degli amici proprio ristretti, pochi familiari e pochi amici, una 25ina di persone. Poi improvvisamente queste voci che parlano hanno detto che altri dovevano conoscere quello che succedeva e quello che veniva detto. E quindi abbiamo pubblicato 2 libri, una selezione dei vari insegnamenti che si avevano avuti durante questi 33 anni.
Senta, io voglio chiedersi che cosa accade, ecco, è una curiosità che non è solo mia, è una curiosità direi generale. Che cosa accade in lei, Roberto, sulla soglia della trance, quando comincia qualcosa? Come, che cosa?
Senta, dunque la sensazione che io ricordo, perché durante la trance, poi durante la seduta, che può durare un'ora e mezzo, secondo, non ho proprio nessunissimo ricordo. E anche poi riascoltando quello che è stato detto, sentendo i racconti di quello che è successo, io proprio sono cose completamente nuove, io non c'ero in quel periodo, no?
Non c'ero.
Però prima di arrivare a quella fase lì di assoluto buio, diciamo, può essere passato, non so, un quarto d'ora, un'ora, ripeto, un'ora e mezzo, per me è passato un attimo, insomma. Tant'è vero che molte volte io mi risveglio e credo che non sia successo niente, invece è stata un'ora di seduta, per dire che il tempo proprio non esiste.
Ho capito.
Prima di arrivare a quella soglia lì, c'è però un momento in cui io ho la sensazione di, come un ascensore, no? Una grandissima velocità che mi portasse su in alto. Ecco, e poi è la nebbia.
Poi è la nebbia. E senta, e dopo, quando lei si risveglia, quando Scusi, qui c'è un'interruzione della linea, non ci facciamo caso, è proprio il telefono. E quando dopo, lei si sveglia, si risveglia, come si sente? Stanco, riposato? Come si sente? Qual è la sensazione prima che le viene, che le affiora?
Senta, la prima sensazione è un senso un po' di intorpidimento, di, insomma, come una leggera assenza, no? Per esempio, sento moltissimo i rumori.
Ah, quando...
Sì, o per esempio se fuori piove sembra addirittura che sia una cascata d'acqua nella stanza, insomma, io dico fuori piove e gli altri non lo sanno, perché è proprio il rumore della pioggia fortissimo. Poi questa amplificazione di rumori, di voce, eccetera, piano piano diminuisce e tutto ritorna normale. Si rimango un po' bambolato, come si dice, no?
Sì.
E poi? Certo, ovviamente un po' stanco perché dispendio di energie, ci deve essere.
Sì, deve. Senta, ma lei...
Però dura al massimo 24 ore, non di più.
Non di più. Senta, lei ha paura? Ha mai provato paura di quello che lei è in questi momenti?
Senta, sarà strano, no? Ma io dormo sempre a luce accesa. Perché dei fenomeni ho una specie, non so se sia paura, insomma, una ripercussione nervosa. Per cui in effetti, insomma, siccome questi fenomeni vengono molto agevolati dall'oscurità, no? Allora io dormo con la luce accesa e mi illudo che così non accada.
Senta, e gli, così, gli amici del suo cerchio 77, cerchio Firenze 77, le hanno mai detto di aver avuto in qualche caso paura di lei, per lei?
No, guardi, tutto si svolge veramente con una tranquillità, una serenità proprio indescrivibile. E anche i nuovi, no? Perché lei sa che ad ogni seduta, che in genere avviene una volta al mese, noi ammettiamo due persone nuove che chiamiamo osservatori, generalmente sono studiosi della
parapsicologia
oppure sono persone particolarmente qualificate. E magari se ogni tanto succede che può presenziare qualcuno che invece viene per una ragione valida, una ragione, non so, sì, ha trovato un dolore nella sua vita, una ragione di questo genere, sì, diciamo, è nuova all'esperienza, allora poi racconta che prima della seduta e fino all'inizio della seduta ha paura, se non che dopo invece è tale il senso di tranquillità, di serenità che queste voci infondono, che immediatamente la paura passa proprio per lasciar posto a questa
grande serenità, come diceva prima. Senta, e parliamo proprio, sono estremamente curioso di proprio di queste voci. Voi registrate in nastro queste voci che sono, non solo sono sapienti, ma sono diverse, sono, parlano lingue e pronunce diverse, parlano...
Sì, anche il timbro è diverso.
Anche il timbro. Ecco, e
poi
quando...
il modo di porgere e l'argomento.
Sì.
Si può dire che si dividono in due gruppi, un gruppo che parla di filosofia, di insegnamento filosofico molto profondo, dicono,
sì,
no, gli esperti. E,
ho letto anch'io.
Sì.
Sono come dei testi Veda.
Esattamente,
come...
sì, sì. E invece un altro gruppo a carattere morale. E appunto io, se lei mi permette, vorrei farle ascoltare,
sì, lo faccia,
un piccolo brano proprio di questo insegnamento morale, perché così gli ascoltatori si rendono conto di che tipo di moralità si tratta. Insomma. Posso?
Sì, faccio.
Ecco.
Con piacere.
Contestarti il diritto di esigere una società migliore. Se l'opinione del gregge comune non sarà tua regola di condotta, se sarai tollerante con gli altri quanto lo sei con te stesso, se saprai comandare più a te stesso che agli altri, se sarai giusto più che buono, indulgente e comprensivo specie con i deboli, se lavorerai pazientemente, se mai risponderai con un rifiuto ad una richiesta o ad un'offerta, se potrai avere ricchezze e onori ma non esserne schiavo, se potrai godere della solitudine ma non avrai paura della compagnia degli uomini e viceversa, se saprai essere povero e parsimonioso, se potrai sopportare di buon grado l'oblio e l'ingratitudine degli uomini, se saprai camminare da solo senza grucce, eccitanti ed illusioni, forse saprai essere infantile coi fanciulli, gioioso coi giovani, pacato con gli anziani, paziente coi pazzi, felice coi saggi. Se saprai sorridere con chi sorride, piangere con chi soffre, e saprai amare senza essere riamato, allora, figlio mio, chi potrà contestarti il diritto di esigere una società migliore? Nessuno, perché tu stesso, con le tue mani, l'avrai creata.
Roberto?
Sì?
Questa è una delle sue voci?
Sì. E che empi sta autore di questa...
Io ho letto. Come cominciò? Veniamo, lei era ragazzo.
Sì, ma... io ero ragazzo e era morto un mio fratello, precisamente, a 25 anni. E quindi puoi immaginare la disperazione, insomma, morte violenta. E la mamma proprio era fuori di sé, insomma, questo mio fratello aveva moglie, una bambina, insomma. Non so come la mamma aveva sentito dire che una zia aveva fatto il famoso tavolino, no?
Sì.
E allora disse, io devo parlare con Ruggero, devo parlare con Ruggero, ma la zia gli rispose, ma guarda che è necessario che ci sia un medium, tra noi non, cioè, non importa, proviamo, proviamo. E fu un provare che eravamo sette persone, tra cui c'ero io, alle 4 del pomeriggio del 28 maggio, pensi, del 1946, quindi fra poco sono 34 anni. Ebbene, in piena luce, alle 4 del pomeriggio, noi familiari soli, intorno a questo tavolino, che è un mezzo, diciamo, un po' che fa...
Sì, primitivo.
Immediatamente sto tavolo se ne andò al soffitto, insomma, e noi ci guardavamo tutti negli occhi, perché eravamo lì, noi familiari, sto tavolo per aria, e non c'erano trucchi, insomma. E questo tavolo, attraverso dei colpi, come la tipologia,
sì,
disse di essere appunto mio fratello Ruggero, disse di avere lasciato un diario, disse dove era, e non abitava con noi, era in un'altra casa ovviamente. E poi disse una frase che era rimasta incompleta in questo diario, e lui la completò, tutte cose che poi risultarono vere, e quindi rimanemmo strabiliati, insomma, perché eravamo per la prima volta di fronte a un'esperienza del genere, insomma, tutti noi di famiglia, ripeto, e quindi non ci potevano essere trucchi, ma eravamo convinti che questa medium fosse la zia. Poi una volta che provarono, se non c'ero io, invece non successe niente, e quindi di lì si capì che il medium ero io.
Senta, signor Roberto.
Dal tavolino poi venne subito la transa incorporazione, subito apporti.
Ecco, una cosa purtroppo rapida è l'apporto. Lei ad ogni seduta l'ospite nuovo riceve un apporto.
Sì, non è una regola, insomma, diciamo, statisticamente succede così, però ci sono anche le eccezioni.
Sì, cioè nelle sue mani si viene formando.
Sì, sì.
Ma questo lei non lo sa?
No, non lo so, no.
Quindi...
lo hanno visto, l'hanno fotografato.
Sì, ma non...
E avviene lentamente, no? E
sì.
Diventano, dice, luminose, perché ripeto, io non ho mai visto. Luminose le mani, e a poco si forma una specie di sostanza luminosa che si muove, no? Si muove, piano piano si condensa, e via via che si condensa diventa sempre meno luminosa fino a far apparire un oggetto, insomma. Ma però poi avvengono anche in modo diverso, avvengono anche a luce accesa, sono avvenuti, allora cadono improvvisamente in mezzo alla stanza, e diciamo l'oscurità è necessaria per quegli apporti a formazione lenta, ecco, quelli che ci impiegano 3 o 4 minuti prima di essere completati.
Senta,
sì.
Lei che anche quindi ha questo dono così grande, così strano e così faticoso, ecco, perché una cosa purtroppo le devo chiedere,
sì,
un po' di rapidità, perché siamo,
sì,
la devo salutare tra poco. Lei si è chiesto perché a me?
Sì, me lo sono chiesto.
E che cosa
guardi,
si è
risposto? Ho trovato una risposta,
ecco, la dica,
che credo
la dica
sia giusta. Perché guardi, io assolutamente sento che non è mia, cioè sento, non mi faccio bello con questa cosa. Ecco, io sono rimasto il Roberto di sempre, e per questo voglio avere una vita mia al di fuori di quella.
Ecco,
e credo che sia capitato a me, perché forse un altro nelle mie condizioni l'avrebbe sfruttata,
certo,
per fare soldi, certo, o per mettersi in mostra, o per farsi bello. Ecco, vi posso assicurare che in me tutto questo non c'è.
Allora io lo saluto,
sì,
le prometto, la verrò a trovare a Firenze e continueremo questa chiacchierata.
Mi sarà molto piacere.
Buonanotte, signor Roberto, e arrivederla, e buonanotte anche a tutti i miei ascoltatori di questa strana, curiosa, molto nuova, molto, molto strana telefonata. Sogni d'oro da Pietro Cimatti.